come lo abbiamo trasformato? Ricorrendo a una idea che avevo durante la scrittura del copione, di cui io avevo parlato con Ennio, cioè un brano musicale all'interno del quale inserire suoni realistici della mia vita a Bagheria, quindi le onde del mare ma di Aspra, la campana della chiesa vera, i carretti che camminano sul corso principale, voci, la voce di mio padre, la voce di mia madre, del poeta Ignazio Buttitta, di Giuseppe Speciale, di tutte le persone importanti della mia vita. E lui mi disse: facciamolo lì. Allora abbiamo ripreso quel pezzo che lui aveva scritto in niente, in nulla, in due minuti, e abbiamo inserito questi suoni, e quello è il pezzo dei titoli di coda. Ecco, questo è un esempio del come lavoriamo insieme. Poi in genere io non ti dico mai, tranne quel caso lì che ti dice: ah, questo non va bene, non ti dico mai non va bene, ho un mio modo di cerco di non essere drastico.
La nostra è un tipo di collaborazione che porta dei risultati buoni. Me ne ricordo alcuni, ma non me ne ricordo bene, e quindi non li racconto forse, perché non me ne ricordo. Alcune cose che sono accadute quando tu mi hai detto: questo pezzo, no, devi togliere sta cosa, poi lo mettiamo lì. Con molto tempo, da molto tempo che lavoriamo, ci capiamo meglio, e quindi la sua critica è importantissima. Del resto il regista è lui che assume la responsabilità del film, quindi io non posso oppormi. Certamente io voglio che la musica abbia l'impronta della mia personalità, un altro compositore scriverebbe diversamente. Io voglio scrivere così come scrivo, ma naturalmente poi ci sono delle cose che il regista Peppuccio non può accettare perché non gli vanno bene. A quel punto devo fare le piccole correzioni, alcune cose delle piccolissime correzioni, quella scena che abbiamo già citato del sonno della terza classe della leggenda del pianista sull'oceano. Io ho fatto una correzione che lui ha creduto fosse molto importantissima. No, io ho fatto una correzione semplicissima: i primi e secondi violini, che avevano una tessitura, usavano una tessitura più acuta, l'ho abbassati di un'ottava e in qualche modo di due ottave, e quello gli ha dato bene. Il pezzo era giusto, è il pezzo dove c'è quel pianoforte, per chi se lo ricorda, che fa ta 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 ta, con la nota sonata in mezzo, c'è una nota sonata. Insomma, queste sono, vi stiamo raccontando delle cose più intime tra un regista grande come lui e un compositore come me, quindi adesso capite un po' di più di quello che succede nel cinema. Te c'è da dire qualcosa? Potete dire tante altre cose, ma non è che io ho una testa che mi ricordo tutto. Ci sono delle nostre avventure creative che portano delle momenti di saggezza, di interesse anche tecnico, che porta me a scrivere in una certa maniera, a portare, a rischiare anche in un pezzo il consenso di Tornatore. Devo dire la verità, il mio rischio lo rischio volentieri più con altri registi che con Peppuccio, perché Peppuccio sa bene quello che gli serve, e quindi quando me lo dice io sto più tranquillo, e quindi eseguo le cose più giuste. Però rimane sempre l'impronta della mia scrittura, quella non si può distruggere. Io scrivo musica, e quindi il regista Peppuccio deve accettarla come la faccio poi le piccole correzioni, certo che le faccio.
No, io ascoltandovi mi chiedo, quando siete insieme vi capita di parlare d'altro che di musica?
Sempre, sempre. Quando noi ci vediamo spesso a pranzo, a cena, con lui parliamo poi sempre, che è un tema che mi ha sempre affascinato, ma parliamo anche, non parliamo di noi ovviamente. Io magari tiro fuori un film suo degli anni 60 e gli dico, ma tu quel pezzo che avevi fatto in quel film l'avevi già sperimentato prima? Lui si ricorda, e quindi mi piace molto, anche a lui. Parliamo sempre di questo. O qualche volta di qualche film, di altri, musiche di altri.
Dunque non uscite dalla musica?
No, no, difficilmente, no, no. Sempre musica, sì, sì.
Tu che ne pensi di questo? Di parlare d'altro? Ti capita di parlare d'altro? Ti capita di parlare d'altro, cioè non di musica, con Peppuccio?
Devo dire, io parlo con Peppuccio soprattutto di musica. Non mi trovo bene a parlare di altro. Delle altre cose le dicono gli altri, io le ascolto. Ho imparato anche ad ascoltare bene quello che gli altri dicono, perché si impara anche ascoltando, non soltanto a dire, a raccontare le cose. Noi di musica ne parliamo spessissimo, e non soltanto di musica per il film che lui mette in scena. Qualche volta si parla di altro, ma insomma è più raro. Io qualche volta mi do come colpevole per il fatto che non parliamo troppo con Peppuccio, parliamo proprio delle cose professionali, e quello è un po' un difetto mio soprattutto. Lui ci sta al gioco, va benissimo, lui è contento così, ma io sono un po' timido a cambiare discorso, a fare discorsi diversi, quindi mi trovo un po' spiazzato di fronte a certe necessità che qualche volta diventano esigenti, anche di fronte agli altri parenti che ci ascoltano quando andiamo a pranzo assieme, insomma, ecco, non è... Cioè, io mi trovo sempre di fronte a Peppuccio, alla sua autorità, il regista è sempre il patrone artistico, creativo del film, questo bisogna ricordarlo. Il compositore può dare la sua prova, la sua interpretazione del film, ma il regista diventa sempre il personaggio più importante, che il compositore può essere molto creativo e molto importante, ma il regista rimane sempre il numero uno, e Peppuccio riesce a essere il numero uno veramente tra i suoi artisti che fanno la stessa professione.
Forse l'ultima domanda: nel documentario ci sarà una colonna musicale?
Fai una bella domanda che io già mi sono posto. Siccome ci saranno molte citazioni dei film, ovviamente, che contengono le musiche di Ennio, quindi ci sarà tanta musica. Non lo so se chiederò a Ennio un pezzo che potrebbe andare solo nei titoli di testa o di coda, non lo so. Ecco, però in questo caso c'è tempo. Però non mi suona bene di chiedere a Ennio di scrivere un pezzo su un documentario basato su di lui. Mi sembra un ingorgo che non mi persuade, quindi non lo so. Però ci sono le musiche che ha fatto per i film, l'epoca in cui lui faceva l'arrangiatore di canzoni, che è un aspetto della sua vita che a me piace moltissimo e di cui lui in fondo tende invece a minimizzare, a parlarne poco. Anche lì ci sono delle cose bellissime. Poi ci sono anche le testimonianze di tanti che ho intervistato, di tanti registi che hanno lavorato con lui, di tante persone che hanno lavorato con lui, sia italiani che stranieri, quindi è un coro diciamo che il documentario ha Ennio come coreuta principale, poi c'è questo coro di testimoni che raccontano le loro esperienze, quindi è una struttura abbastanza curiosa. C'è Felice che voleva dire qualcosa.
No, credo che Felice vuole
sono portatore di un messaggio. Prima abbiamo citato Montaldo, Giuliano Montaldo. Montaldo ogni anno è venuto a Bari, l'avete sempre visto, è uno dei più affezionati amici che segue il festival. Quest'anno ha un'influenza abbastanza fastidiosa con questi sbalzi di temperatura e disperato mi ha chiamato alle 6, sapendo, perché ha visto su internet il programma, che alle 6:30 vi sareste incontrati. E mi ha detto due cose che io rendo pubbliche, perché non l'avrebbe dette lui se fosse stato qui e mi ha pregato di dirle. Uno, l'amore immenso che ha per te. E due, quel ragazzaccio di Peppuccio mi fregherà, perché io ho fatto 16 film e lui si appresta a farne con Ennio Morricone quegli altri 5 che fregano il mio record fino ad oggi. Quindi aspettati delle rimostranze da Giuliano Montaldo. Quindi avete 5 film davanti in prospettiva. È proprio l'amore di Ennio Morricone per te e per il lavoro comune che avete fatto e insomma e l'augurio a Peppuccio.
Devo dire due cose su Giuliano Montaldo, che è un grandissimo amico mio da tempo. Due casi perché faccio due risate. Quanto l'equivoco che ci può essere tra un compositore e un regista. Lui mi ha chiesto una volta di fargli riascoltare un pezzo del film Giordano Bruno. Questo pezzo era per la luna, Giordano Bruno pensava al cielo, alle cose misteriose. Lui non sapeva come descriverlo e mi disse, il pezzo era molto strano, mi disse: lì dove l'orchestra si accorda, era un pezzo dodecaforico. Lui non poteva descriverlo in maniera diversa, ha detto: dove l'orchestra si accorda, cioè si accorda. Quindi, ma sono tante storie con Giuliano. C'era una che non mi viene in mente, ma molto carina. Non ricordo, ma c'è solo bellissimo.
Stavi passando la storia.
Bellissimo.
Bene, io
una cosa che mi viene in mente pensando a Giuliano Montaldo. Io in tutti questi anni di collaborazione con Ennio, ma tenendo conto che da buon consumatore di film, io già sin da ragazzo vedendo i film musicati da Ennio, quindi lo studio e convivo con lui da tantissimo e quindi conosco bene quello che lui ha fatto. E quando durante la registrazione dell'intervista da cui poi è tratto il libro, una volta ho affrontato un argomento che mi sembrava folle e invece no, Ennio ha confermato un'opinione che mi ero fatto. L'opinione era questa: lui ha lavorato con molti registi, con alcuni una volta sola, due volte, però ce ne sono stati tanti con i quali ha lavorato a lungo. Giuliano, quello con cui ha fatto più film, con me ne ha fatti tanti, con Leone ne ha fatti tantissimi, con Elio Petri ne ha fatti tantissimi, sono tanti i registi. Allora l'argomento che io ho posto a Ennio è stato questo: c'è un marchio, una tipologia di identificazione musicale per ogni singolo regista, o meglio, c'è un Morricone per Leone, un Morricone per Elio Petri, un Morricone per Montaldo e così via di seguito. E lui, io ero convinto di questo e lui me l'ha confermato. Quindi è straordinaria la conclusione di questa riflessione. Cioè lui è sempre se stesso, scrive sempre la sua musica, quello stile è il suo e non ce l'ha nessun altro. Ma quando lui frequenta un regista a lungo, riesce a decodificare, anche dal regista che non ci capisce niente di musica, ma ha un suo gusto, lui riesce a decodificare quali sono le sue coordinate musicali, e poi lui muove il suo stile tenendo conto di queste coordinate. Questo è straordinario, lo potete sperimentare andando a sentire le musiche di ogni singolo regista. Trovate poi una sorta di rispetto che lui ha per la cultura musicale di ogni singolo regista, anche quando quel singolo regista la sua cultura musicale non la sa esprimere o non la capisce, ma ce l'ha. Questo è straordinario.
Mi sono ricordato quello che avevo dimenticato prima, di Giuliano Montaldo. È curiosa questa cosa che dico, molto strana. Ho fatto con lui la musica per 10 film suoi. 16? Sì, no, di vero.
Non li hai più contati da un certo
molti.
Punto in poi?
Dopo tanti anni che lavoravamo insieme, io scrivo le musiche per lui, lui mi confessa che non ha mai capito la musica che gli faceva ascoltare il pianoforte. Quindi lui accettava che gli facevo sentire, anche se non la capiva. E io suonavo talmente male, perché mi piaceva che il regista la apprezzasse dopo l'orchestrazione, non al pianoforte suonato bene da un grande pianista. Quindi io ero contentissimo di questa brutta esecuzione che facevo a casa col pianoforte, però l'esecuzione con l'orchestra diventava più importante. Ma lui purtroppo non mi disse, mi confessò che non aveva mai capito niente, da anni che lavoravamo insieme, le cose che gli facevo ascoltare al pianoforte. E lui accettò, dice sì, va bene, al pianoforte. Però non aveva capito niente, ma me lo disse dopo tanto tempo.
È curioso, perché Giuliano mi ha parlato di questo recentemente e mi ha detto una cosa che si collega a quello che ha detto Ennio. Giuliano mi ha confessato, io quando andavo da Ennio a sentire i temi suonati al pianoforte da lui, e io li trovavo tutti bellissimi, lui me ne faceva sentire 3-4, io dovevo sceglierne uno. Allora sai come facevo? Io guardavo lui e capivo dalla sua attitudine qual era quello che piaceva più a lui, allora sceglievo quello.
Beh, stupendo, e abbiamo completato il mosaico.